Dobbiamo vivere il Vangelo affinché siamo capaci di predicare il Vangelo. E se non viviamo il Vangelo, come possiamo predicare il Vangelo? E stasera il discorso è questo: vivere il Vangelo per poter predicare il Vangelo, per essere in grado a predicare il Vangelo. Io credo che se noi non viviamo il Vangelo, non possiamo nemmeno predicarlo, non abbiamo il diritto di predicare il Vangelo se non stiamo vivendo il Vangelo. Le due cose vanno insieme: dobbiamo predicarlo e dobbiamo anche viverlo. Allora qui è scritto: non giudicate affinché non siate giudicati. Ci sono diversi tipi di giudizio, ho guardato nel dizionario per qualche definizione riguardo il giudicare, il giudizio, cosa sia, e ci sono diverse cose. Noi abbiamo già in mente un po' cosa vuol dire giudicare. C'è l'idea di scegliere fra due cose, in modo banale, diciamo, semplice. Siamo nella gelateria, c'è qui la fragola davanti, c'è qui il cioccolato davanti, e io devo giudicare fra due quale mi piace. Io devo scegliere e giudicare, poi faccio una determinazione a base del giudizio che ho fatto. Io oggi mi sento mangiare la fragola, ho giudicato quello, e io scelgo, faccio una determinazione a base del giudizio che ho fatto. Questo è un modo di giudicare. In cose più serie, un giudice ugualmente deve decidere a volte chi ha ragione, chi non ha ragione, e poi anche in certi tipi di giudizio, compreso anche il condannare quello che è stato giudicato, ok? E questo è una sorta di giudizio. C'è un'altra sorta di giudizio in cui noi osserviamo una certa cosa e facciamo una determinazione se quella cosa è giusto o ingiusto. E questo è un altro modo di giudicare. Noi possiamo osservare una cosa che succede per strada e dire quella cosa è ingiusta. Questo è giudicare. Possiamo vedere una cosa succedere per strada e dire questa cosa è giusta. Questo è il giudicare. Quello che non piace a noi e quello che non piace al mondo è il giudicare in cui noi indichiamo un male o un difetto nella vita di un'altra persona. Guardare ad una persona e dire tu hai un problema, tu hai un difetto. E stasera io parlerò un po' di difetti, un po' di peccati, come diciamo male. La parola nella Bibbia è pagliuzza, lo dico sempre male, pagliuzza e trave. E trave. Queste sono le parole nella Bibbia. Io dirò ogni tanto stasera peccato, ogni tanto dirò difetto, va bene. Comunque sì, è una cosa che non va nella vita di una persona. Per chiarire quale tipo di giudizia del quale sta parlando questo passo qui, è proprio questo, di indicare un male o un difetto nella vita di un'altra persona. Questo è chiaro perché è scritto: perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello. Se noi dobbiamo definire il tipo di giudizio del quale è scritto qui, è questo: indicare un male o un difetto nella vita di un'altra persona. Ed è un discorso difficile. Abbiamo già fatto il sondaggio e siamo tutti d'accordo che non c'è fra noi stasera nessuno che vuole essere giudicato. Nessuno vuole che un altro viene addosso a te a dire tu hai un problema, tu hai un difetto, nemmeno nella minima cosa. Ma guardiamo il problema che succede quando lo facciamo. C'è una... A base del fatto che nessuno vuole essere giudicato, c'è una reazione naturale al giudizio, e funziona così: perché sarete, versetto 2, giudicati secondo il giudizio con quale giudicate, e con la misura con cui misurate sarà pure misurato a voi. Questo praticamente vuol dire che quando noi abbiamo giudicato qualcuno, viene naturale che la persona che abbiamo giudicato guarda noi e dice: ma tu chi sei che mi giudichi? Tu hai indicato in me un problema, ma tu hai anche tu qualche problema e tu sei anche peggio di me. Sondaggio, questo vi è mai successo? Hai mai dovuto giudicare qualcuno e quella persona ti ha guardato e ha detto: ma tu chi sei che mi giudichi? Ti è mai successo? Allora, sondaggio, no, nessuno? Sondaggio fatto nell'altro modo, ti è mai successo che qualcuno viene a te e dice: guarda, tu hai un problema, e tu hai detto: ma tu hai altri problemi anche tu. Tu chi sei che mi giudichi? Allora, l'hai mai fatto? Sondaggio, alza la mano se l'hai fatto. È naturale, è normale. È normale che quando noi veniamo giudicati, noi rispondiamo dicendo: tu chi sei che mi giudichi? E subito chi viene giudicato inizia a giudicare quello che l'ha giudicato. Perché c'è qualche idea che se la persona che mi giudica è difettoso come me, o magari più difettoso di me, meglio ancora, se lui è più difettoso di me, che può dire lui a me? Niente. C'è questa idea, questo è scritto nella Bibbia, è scritto che quando giudichiamo, noi nella stessa misura in cui abbiamo giudicato, siamo anche noi giudicati. È una reazione naturale, che quando veniamo giudicati, noi vogliamo giudicare. Quando giudichiamo, quello che abbiamo giudicato vuole giudicare noi. Quante volte succede fra marito e moglie che il marito indica nella vita della moglie qualcosa che sta facendo che non va bene, e la moglie dice: ah, davvero? Ma tu ieri hai fatto così e cos'ha? E il marito deve rispondere e dire: ma io ho fatto così perché tu hai fatto cos'ha? E poi lei dice: però io ho fatto cos'ha perché tu hai fatto così. E andiamo avanti e indietro, giudicando l'uno l'altro. Perché? Perché è normale che se una persona vuole alzarsi in piedi ed indicare un male nella vita di un'altra persona, quella persona verrà giudicato. Allora, non è lo scopo del discorso stasera di considerare se una persona giudicato dovrebbe considerare la vita di quello che lo giudica e iniziare a giudicarlo. Come dovremmo rispondere quando siamo giudicati da una persona che non è degno di giudicare? Come dovremmo rispondere quando una persona ci giudica e quella persona è difettoso, è pieno di difetti? Come dovremmo rispondere? Non so, quello sarà un discorso per un'altra volta, non abbiamo la risposta. Il discorso di stasera è questo: avendo la responsabilità di giudicare, noi dobbiamo essere pronti ad essere giudicati. Questo è scritto qui come dovrebbe essere e come non dovrebbe essere, e questo è il discorso stasera. Non so, tante persone si trovano in questa situazione in cui vengono giudicati da persone difettosi. Magari a volte dovremmo accettare quel giudizio e trascurare i difetti di quella persona che ci ha giudicato. A volte forse dobbiamo farlo. Non è quello che viene naturale. Noi sappiamo bene che naturalmente, essendo giudicato, noi subito iniziamo a giudicare quello che ci ha giudicato. Allora, per quello che vuole giudicare, la domanda è questo: quello che vuole giudicare però è pieno se stesso di difetti, avrebbe bisogno magari di essere giudicato se stesso. La domanda per quello è questo: perché? Versetto 3, perché? Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio di tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? Perché una persona si metterebbe a giudicare un'altra persona quando lui stesso è pieno di difetti. Perché lo farebbe? Lo farebbe, è scritto qui, e le risposte potrebbero essere diverse, ma qui è scritto: e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio. Una persona che non si accorge di qualcosa è ignorante. Una persona, se la domanda è perché una persona piena di difetti si impegnerebbe a giudicare un'altra persona per i suoi difetti, lo fa perché è ignorante dei propri difetti. Noi dovremmo, prima di iniziare a giudicare qualcuno, dovremmo considerare i nostri propri difetti. Io ho provato a volte, tornando un po' a quello che, del quale abbiamo appena parlato, parlando con la mia moglie, cercando di riprenderla per errore che ha fatto, a volte ho iniziato il discorso così: guarda, io so che io ho alcuni difetti, però non siamo qui ora per parlare di quello, siamo qui per correggere un'altra cosa. Questo, non ho avuto tanto successo in questo, perché nonostante il fatto che a volte ho iniziato il discorso dicendo non siamo qui per parlare dei miei difetti, il discorso torna sempre ai miei difetti, non so come mai, ma è così, perché è scritto qui: chi giudica sarà giudicato nella stessa misura con quale ha giudicato. Comunque, una persona che vuole giudicarsi, prima di iniziare a giudicarsi e giudicare e indicare nella vita di un'altra persona il male che ha fatto o i difetti che ha o i peccati che ha fatto, dovrebbe prima accorgersi, almeno essere un po' riconoscente del fatto che lui se stesso ha dei difetti. E perché una persona inizierebbe a giudicare un'altra persona e non accorgersi del proprio problema che abbia lui? Non ha senso, è una cosa storta, non va. Una persona che è pieno di difetti non dovrebbe impegnarsi a correggere i difetti che sono nella vita di un'altra persona. Non so quella persona che viene giudicato per i suoi difetti se dovrebbe ascoltare ad un giudice che lo giudica ed è pieno di difetti. Non so, quello sarebbe un altro discorso per un'altra volta, però questo è chiaro: una persona che vuole giudicare e togliere un male, un difetto dalla vita di un'altra persona, dovrebbe prima considerare se stesso e considerare i propri difetti che lui ha, prima di iniziare ad aiutare un'altra persona con i suoi difetti. Perché lo farebbe? Lo fa in ignoranza, non si accorge della trave che ha nell'occhio e prova a togliere a pagliuzza dall'occhio del suo fratello. Versetto 4: ovvero, com'è puoi dire? Le domande qui sono due: perché lo farebbe e come lo farebbe. Ovvero, come puoi dire a tuo fratello: lascia che ti toglia dall'occhio la pagliuzza ed ecco c'è una trave nel tuo occhio? Come lo può fare? Non lo può fare. E alla fine è impossibile farlo. Vedremo nel prossimo versetto che in realtà non lo può fare perché ha il proprio occhio bloccato, quindi non può nemmeno vedere per togliere quella cosa dall'occhio del suo fratello. È incapace di farlo. Può provare quanto vuole. Una persona difettosa può provare quanto vuole nella sua ignoranza a togliere dall'occhio del suo fratello i suoi difetti, ma non riuscirà perché non lo può fare. In realtà non si può, è un peccato. Vi posso dire questo, che chi vuole giudicare gli altri senza aver prima giudicato se stesso fa un peccato. Cos'è il peccato? Di rimproverare una persona quando tu te stesso hai bisogno di essere rimproverato. Cos'è il peccato di correggere i difetti nella vita di un'altra persona quando tu te stesso sei pieno di difetti. È ipocrisia. La prima parola di versetto 5, ipocrita. Non possiamo giudicare gli altri quando noi stessi siamo pieni di difetti, perché questo è ipocrisia e non si fa, è un peccato e non dovremmo farlo. Allora, la domanda sarebbe questo: ma esiste qualche modo per aiutare il mio fratello con i suoi difetti? Esiste qualche modo per togliere quel difetto, quel peccato, quel male che esiste nella vita del mio fratello? È possibile aiutarlo a togliere questa cosa? Certo, ci mancherebbe, c'è un modo per farlo. Guarda questo, versetto 5, ipocrita. Togli prima dal tuo occhio la trave e poi ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio di tuo fratello. C'è un modo in cui noi possiamo avere successo nel togliere la pagliuzza, il male, il peccato, i difetti dall'occhio del nostro fratello. Prima togliendo la trave dal nostro proprio occhio, e a quel punto noi vediamo chiaramente per togliere quello dalla vita del nostro fratello. Esiste un modo per farlo. Allora, se la trave che è nell'occhio sarebbe un peccato, questo è facile. Abbiamo uno dei versetti più belli di tutta la Bibbia, in 1 Giovanni capitolo 1, versetto 9, che dice: chi confessa i suoi peccati, Dio è fedele, è giusto a perdonarlo il peccato e purificarsi da ogni iniquità. Come posso io togliere la trave dal mio occhio per essere poi capace ad aiutare il mio fratello a togliere la pagliuccia dal suo occhio? Confessare i miei peccati. Quando l'ho fatto? Quando io prima mi sono giudicato. Questo lo voglio leggere più tardi, però lo leggiamo anche ora. Andiamo un attimo, non va bene, lo lasciamo più tardi. Basta dire per ora, 1 Giovanni 1,9, che quando noi abbiamo confessato il nostro peccato, Dio è fedele e giusto a perdonarci il peccato e purificarci da ogni iniquità. Allora esiste un modo per giudicare. C'è un modo giusto per farlo. C'è un modo, Dio ha stabilito un sistema in cui un fratello può aiutare al suo fratello con i suoi difetti, con il male che fa, col peccato che fa. Prima togliendo il male dalla propria vita, per prima risolvendo il proprio problema, i propri difetti che ha, e poi tu vedi bene per aiutare anche il tuo fratello con i suoi difetti. Allora, una domanda: dovremmo giudicare allora? Esiste un modo per farlo? C'è un modo sbagliato nel giudicare? Però c'è anche un modo per farlo, togliendo prima la trave dal proprio occhio e poi vedi bene per aiutare un altro a togliere il male dalla sua vita. Io direi che certo dovremmo giudicare, ci sono certi ruoli nella vita in cui siamo costretti ad aiutare altre persone a togliere i difetti che hanno. Un padre, per esempio, ha un obbligo nella vita dei suoi figli di togliere da loro i loro difetti, di dire: guarda figlio mio, tu hai un difetto, tu devi correggere questa cosa. Figlio mio, tu sei nel peccato, tu devi correggere questo peccato. Un padre ha questo obbligo, però un padre, prima di fare questo lavoro, deve assicurarsi di aver tolto dalla propria vita il suo peccato, altrimenti il suo figlio non gli ascolta. Ci sono altri ruoli di autorità nella società in cui il ruolo proprio consiste di aiutare la gente con i loro difetti, e quelle persone devono vivere delle vite rette. Prendiamo per esempio il pastore, che la Bibbia dice che il pastore deve rimproverare. Il pastore deve correggere, deve riprendere. Questo è secondo Timoteo capitolo 4 versetto 2. Perciò secondo primo Timoteo capitolo 3 versetto 2 deve essere irreprensibile. Deve essere il pastore. Chi vuole riprendere, chi vuole rimprovere, toglie la parola vuole, chi deve, perché fa parte del suo lavoro, deve essere irreprensibile. Allora, che c'entra tutto questo nell'evangelismo? L'evangelista deve giudicare qualcuno? Io credo, questo l'ho predicato a lungo, che ogni persona della Chiesa dovrebbe essere evangelista. Ogni persona che ha ricevuto il Vangelo dovrebbe anche predicare il Vangelo. Non è il lavoro solo del pastore, non è il lavoro dell'insegnante nella Chiesa di evangelizzare. Il lavoro di evangelizzare tocca a ogni persona che ha ricevuto il Vangelo. Noi dobbiamo evangelizzare, predicare il Vangelo tutti quanti. Allora, c'entra nell'evangelismo il giudicare? Allora Giovanni Battista in Matteo capitolo 3, quando lui predicava il ravvedimento dal peccato. Gesù Cristo, predicando in capitolo 4 di Matteo, predica il ravvedimento dal peccato. In Atti capitolo 17 l'apostolo Paolo dichiara che Dio comanda ad ogni uomo in ogni luogo che si ravvede. Per predicare il Vangelo è obbligatorio predicare il ravvedimento. La parola Vangelo vuol dire la buona notizia. Cos'è la buona notizia? La buona notizia è che Gesù Cristo è venuto in questo mondo per risolvere cosa? Il problema del peccato. Allora, come possiamo evangelizzare, predicare il Vangelo senza, e predicare il ravvedimento senza predicare contro il peccato? Come tu inizi a predicare il ravvedimento, tu hai già sottointeso che quello che, al quale stai predicando il Vangelo ha bisogno di ravvedersi dal suo peccato. E l'hai chiamato già peccatore. Se tu dici ad una persona, ravvediti, tu l'hai già giudicato come peccatore. Quando noi predichiamo un versetto dalla Bibbia, come Giovanni capitolo 3, versetto 16, anche versetto 15, che dicono che la gente è condannata o chi crede non è più condannato, e tu dici una frase del genere, chi è sveglio dice, ma condannato perché? E tu devi rispondere, perché tu sei un peccatore e hai già giudicato. Come possiamo dire un versetto come Romani 3, 23, che dice, sono tutti peccatori e privi della gloria di Dio. Un versetto fondamentale quando predichiamo il Vangelo, noi predichiamo Romani 3, 23. Il primo versetto che diciamo, sono tutti peccatori e privi della gloria di Dio. Abbiamo già giudicato, abbiamo già guardato una persona in occhio, abbiamo detto, tu sei un peccatore. C'è anche un modo giusto per farlo. Vi dico che quando io dico questo versetto a qualcuno, io ammetto subito di essere anche un peccatore. Non sarebbe tanto corretto, nella mia opinione, dire questo versetto a qualcuno e dire tu sei un peccatore, lo dobbiamo fare, però sarebbe poco corretto dirlo senza dire anche io sono un peccatore, dovremmo dirlo. Poi c'è Romani 6, 23, che dice il salario del peccato è la morte. Come possiamo dire questo versetto ad una persona senza giudicarlo? Il mondo si sente già giudicato. Come tu inizi a predicare il Vangelo alla gente di questo mondo, già si sentono giudicati. Tante persone del mondo non vengono in chiesa, sai perché? Perché non vogliono essere giudicati. Loro sanno del peccato e loro sanno che la Chiesa predica contro il peccato. Questo è giudizio, e per non essere giudicati non vengono in chiesa. C'è un aspetto dell'evangelismo che comprende pienamente il giudicare. Forse non ci piace dirlo così, perché noi sapendo che la gente non vuole essere giudicato, noi non vogliamo dirgli io ti giudico. In realtà non siamo noi che abbiamo scritto queste cose, è Dio che ha scritto che siamo tutti peccatori. Comunque sia, io sono messaggero che sta dicendo a qualcuno: tu sei un peccatore, tu hai bisogno di ravvedimento. Se io voglio, se io devo fare uscire queste parole dalla mia bocca, io devo prima assicurarmi che ho risolto il mio problema del peccato. Cosa succede al credente che si alza la voce per predicare il Vangelo e lui ha la sua vita piena di difetti, che non ha risolto il suo proprio problema di peccato e predica alla gente: ravvedeti, ravvedimento, per perdono dal peccato? Che dice la gente ad un tale credente che vive nel peccato ma predica il ravvedimento? La gente dice: ah, tu sei peggio di me, io non ti ascolto, perché tu, anche tu sei un peccatore che non hai ancora risolto il tuo problema di peccato. Ora andiamo a primo Pietro capitolo 4 versetto 17 e 18. La Bibbia dice: poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio. Dove deve iniziare il giudizio se la Chiesa vuole avere successo nel evangelizzare e, insomma, detto con altre parole, giudicare il mondo? Non è che noi condanniamo il mondo, ma giudicare il mondo nel senso che noi predichiamo al mondo che loro sono peccatori bisognosi di ravvedimento. Dobbiamo iniziare noi stessi a giudicare noi stessi e togliere prima dal nostro proprio occhio, dall'occhio della Chiesa, dobbiamo togliere per prima le trave che abbiamo noi nei nostri occhi, se noi vogliamo andare in giro nel mondo a togliere la pagliuzza dall'occhio del mondo. Se noi vogliamo predicare al mondo: ravvedeti, tu sei un peccatore condannato all'inferno a causa del tuo peccato, e vogliamo giudicare la gente in questo modo, per prima dobbiamo aver giudicati noi stessi. Poiché è giunto il tempo che il giudizio cominci dalla casa di Dio, e se comincia prima da noi, quale sarà la fine di coloro che non ubbidiscono al Vangelo di Dio? E se il giusto è appena salvato, dove comparirà l'empio e il peccatore? La prima domanda del versetto 17 è questo: che cosa succede a quelli che non sono credenti se noi prima giudichiamo noi stessi? La risposta è questa: tanti di loro magari accetteranno Gesù Cristo, accetteranno. Se noi abbiamo giudicati per prima noi stessi, magari tante persone, sentendo la predicazione di ravvedimento dalla nostra bocca, lo accetteranno. Mentre se noi siamo appena salvati, e appena salvato vuol dire salvato per poco, magari siamo salvati però non lo sembra, non stiamo vivendo come siamo salvati, infatti non stiamo vivendo il Vangelo, noi predichiamo il Vangelo però non lo viviamo, siamo appena salvati, dove comparirà l'empio e il peccatore? Tante persone, purtroppo, tante persone moriranno e passeranno l'eternità nell'inferno perché qualche ipocrita credente ha predicato il ravvedimento senza di essere se stesso ravveduto, senza di aver se stesso tolto il peccato dalla propria vita, ha predicato a qualche peccatore: ravvedeti, e quel peccatore ha detto: no, ma tu sei appena salvato, tu mica stai vivendo quello che predichi, mica devo io ascoltare a te, chi sei tu a giudicare me quando tu vivi male come vivo io, o forse vivi anche peggio di me? Quante persone passeranno l'eternità soffrendo l'inferno perché i cristiani non erano pronti a prima giudicare se stessi e togliere il peccato dalla propria vita e vivere il Vangelo, però volevano predicarlo comunque senza viverlo. E quanti poveri peccatori soffriranno l'eternità perché noi vivevamo nel peccato. Guardiamo ora versetto 6. Non date ciò che è santo ai cani, e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con i piedi e poi si rivoltino per sbranarvi. Il messaggio di ravvedimento è un messaggio santo, è un messaggio di immenso valore, perché il messaggio di correggere un problema, cioè guarda, tu hai un problema, io ti voglio aiutare a togliere questo difetto dalla tua vita, a togliere questo male dalla tua vita, è un messaggio santo, è un messaggio di grande valore. Ogni persona ha bisogno di qualcuno nella sua vita che gli aiuta in questa maniera, che gli aiuta a togliere la pelliccia dall'occhio, perché è una cosa utile quando abbiamo qualcuno che ci aiuta con i nostri difetti. Il messaggio di ravvedimento per il perdono del peccato, per ottenere la vita eterna, quanto valore ha questo messaggio? Ha un valore immenso, perché se qualcuno sente questo messaggio di ravvedimento e lo accetta, passa l'eternità nella presenza di Dio, riceve la vita eterna tramite il ravvedimento, perché qualcuno gliel'ha predicato, quello l'ha ascoltato e gli ha cambiato la vita proprio, e passa dalla morte e passa alla vita. È un messaggio di immenso valore, è un messaggio santo. Ma questo messaggio santo e questo messaggio di come passare dalla morte alla vita, questa perla di messaggio nelle mani di un peccatore, che succede a questo messaggio? Non è ascoltato. È come se fosse una perla nelle mani di un porco, di un porco. Il Vangelo nelle mani di un peccatore è come una perla nelle mani di un porco. Il Vangelo nelle mani, predicato dalla bocca di una persona che non si è ravveduto, una persona che non vive il Vangelo, una persona che vive nel peccato, però vuole predicare il santo messaggio di ravvedimento che ti fa passare dalla morte alla vita. Quel messaggio santo è come se fosse una cosa santa nella bocca di un cane. Noi non abbiamo il diritto di predicare il Vangelo se non viviamo il Vangelo. Chi siamo noi a giudicare il mondo per il loro peccato quando noi stessi viviamo nel peccato? Quando noi stessi diciamo di aver accettato il Vangelo, ma non lo vogliamo vivere. Vogliamo vivere ancora come se fossimo nel mondo, però comunque vogliamo predicare agli altri come loro possono accettare il Vangelo e risolvere il problema del peccato e passare, tu puoi passare dalla morte alla vita, e noi invece viviamo come se fossimo ancora noi morti nei nostri peccati. Che succede a questo messaggio santo? Come se fosse la bocca di un cane. Che succede a questo messaggio di immenso valore nelle mani di una persona che vive nel peccato, come se fosse nella bocca di un porco, e non va ascoltato. Infatti danneggia la Chiesa, danneggia il Vangelo, fa danni a causa di Cristo quando il Vangelo va predicato da una persona piena di difetti, che ancora non ha risolto i suoi propri peccati e comunque vuole dire a tutti come loro possono risolvere i loro problemi dei peccati. Fa danno al messaggio, come è scritto qui, e poi si rivoltino per sbrannarvi. Non possiamo predicare il Vangelo se non stiamo vivendo il Vangelo. Preghiamo.